il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, i giornali di oggi tornano a parlare di politica interna, in particolare di notizie di taglio economico. Il Corriere della Sera in realtà apre sul voto sulla Consulta, perché ieri si aspettava l'elezione del nuovo consigliere che non è avvenuta. Ci dice il Corriere della Sera: Consulta a vuoto l'elezione, l'opposizione ferma il voto su Marini, consigliere di Palazzo Chigi, la maggioranza non ha i numeri e sceglie la scheda bianca, polemica. È assente i sospetti. Sulla spalla destra invece del Corriere della Sera c'è appunto la notizia di taglio economico che poi trova spazio più o meno su tutti i quotidiani: valori catastali più elevati per chi ha usato il super bonus. Ed è un'intervista a Giorgetti, il ministro dell'economia, in quota Lega. Sapete che ormai si parla abbastanza diffusamente in questo periodo dell'anno della manovra economica che dovrà varare il governo. Si parla di una manovra restrittiva in qualche maniera, che comunque debba far quadrare i conti con una coperta che è diventata ulteriormente più corta alla luce della congiuntura internazionale e delle difficoltà strutturali dell'economia del paese. E oggi il turno per pagare il conto sarebbe quello di chi ha goduto del super bonus sulla prima casa. Andremo non soltanto sulla prima casa, scusate, in generale sulla propria abitazione, e andremo poi a leggere anche all'interno dei quotidiani qual è l'idea del governo per fare cassa. C'è nella prima del Corriere di oggi un reportage da Kursk, tra rovine e bandiere di Kiev, in viaggio con i soldati ucraini nei territori russi occupati. Come vedete, i toni sono sempre quelli della propaganda di guerra, nulla scalfisce lo sguardo che i giornali italiani, Corriere della Sera in questo caso, hanno sul conflitto ucraino, che è quello più o meno di propagandare le mirabolanti sorti dell'esercito ucraino. E sempre rimanere in scenari di guerra all'estero, su Corriere della Sera c'è anche spazio per l'aggressione alla truppa TG3 in Libano e 100 razzi su Haifa. Questo è il titolo che raccoglie un po' le notizie che arrivano dal Medio Oriente, da Libano e Palestina, sulla prima del Corriere di oggi, che direi che per quello che riguarda gli articoli principali non dice molto, molto altro. La Repubblica invece titola sulla riforma del catasto: bonus casa, arriva la tassa. Il ministro Giorgetti in audizione alla Camera annuncia l'adeguamento dei valori per chi ha usufruito di incentivi, poi ammette: dopo la revisione dell'Istat sarà difficile raggiungere l'obiettivo dell'1% di PIL nel 2024. Consulta fallisce il blitz di Meloni, la maggioranza vota scheda bianca. Sapete che la riforma del catasto è un tema annoso dell'amministrazione pubblica italiana. Abbiamo valori catastali che di fatto premiano chi ha case costruite in anni più recenti rispetto a chi ha case costruiti anni più antichi, cioè il valore è determinato in maniera proporzionalmente maggiore dall'anno di costruzione della casa rispetto ad esempio alla localizzazione per quello che riguarda le città, no? Una casa a Garbatella rischia di valere al catasto potenzialmente meno di una casa a Tor Sapienza, per capirci. È un tema di cui si parla moltissimo, adesso sembra che sia legato anche alla necessità di intervenire in qualche maniera sugli effetti del 110, del super bonus cosiddetto. Allo stesso tempo Repubblica associa questa notizia all'elemento, diciamo, strutturale che ne determina l'urgenza, cioè che il fatto che l'Istat, l'Istituto Superiore di Statistica, ha rivisto le stime di crescita del paese a ribasso. E questo è un problema, perché come sapete da quest'anno sono tornati in vigore gli accordi, i vincoli di bilancio stabiliti in sede europea, e quindi se non c'è un certo rapporto, quello dell'1%, tra il PIL, cioè tra la produzione di un paese e il suo indebitamento, si rischia di sforare i parametri e quindi di incorrere potenzialmente in sanzioni. Tant'è, questa è l'apertura del giornale fondato da Eugenio Scalfari questa mattina, che poi sulla spalla destra continua la sua campagna di fatto di propaganda a favore dell'IDF e dell'esercito israeliano. Questa volta quello che viene riportato è che le basi UNIFIL sono usate come scudi da Hezbollah e da israeliani. Questo sarebbe la scoperta di, di Repubblica, ricordiamo che insomma l'accusa all'UNRWA, in quel caso comunque alle autorità dell'ONU, di essere parte in causa nel conflitto, in particolare nel caso dell'UNRWA di essere di fatto basisti di Hamas, è stata uno dei cavalli di battaglia del governo Netanyahu e in generale dell'establishment israeliano. Qua Repubblica si tutela dietro una falsa equidistanza, dicendo che sarebbero tanto gli Hezbollah che gli israeliani a utilizzarla, ma è abbastanza riconoscibile l'impronta dell'articolo e del taglio dell'approfondimento che viene proposto. C'è su Repubblica anche la notizia del premio Nobel per la fisica ai due pionieri di intelligenza artificiale, è stato attribuito ieri, non ho le competenze per commentare tale notizia, vi rimando a chi anche dentro il palinsesto di Ror approfondisce in maniera più puntuale di quanto potrei fare io questi temi. E c'è un'altra notizia invece che forse vale la pena dare, anche se soltanto in occhiello in prima pagina: è in Nigeria condannati i PM De Pasquale e Spadaro. Andremo a vedere cosa si tratta la sentenza che è stata promulgata ieri. Ne parlava in realtà anche quella della sera, mi ero perso l'occhiello. Noi passiamo a dare uno sguardo alla Stampa, altro giornale del gruppo Jedi, non a caso il titolo è piuttosto simile a quello che propone la Repubblica: tasse sulle case del superbonus, consulta, la maggioranza in aula non trova i voti, troppe assenze nella Lega, l'ira di Meloni. E poi sulla spalla destra, appunto, il Nobel della fisica allo scienziato ribelle, questo Google intelligenza artificiale fuori controllo. C'è un retroscena di politica interna che ci racconta la Stampa nell'edizione di oggi: se Schlein schiera il PD in piazza per il disarmo, andremo a leggere meglio perché ci sembra assai peculiare il fatto che la segretaria del Partito Democratico stia addirittura impegnando il partito che ha forse gli interessi più radicati dentro la Fondazione Leonardo e dentro le lobby dei produttori di armi in questo paese, invece sul tema del disarmo. Magari ci sbagliamo noi, andremo a capire la Stampa a cosa si riferisce leggendo l'interno del giornale. Intanto anche sulla Stampa c'è un approfondimento, comunque una fotonotizia che racconta di quanto succede in Libano. Ci sono dei soldati dell'IDF che alzano la bandiera con la stella di Davide dello Stato israeliano su delle alture, ed è una foto accompagnata dal titolo "Le mire di Netanyahu". Appunto, si parla anche sulla Stampa degli sviluppi dello scontro in questo momento alla frontiera nord di Israele e nel sud del Libano. Sole 24 Ore, giornale di Confindustria. Ovviamente la notizia del giorno per gli industriali è quella della riforma del catasto. Catasto caccia alle case fantasma chi ha utilizzato il super bonus. Questa è la traduzione della notizia, abbiamo già visto sugli altri giornali che ne dà il Sole 24 Ore. E poi PNRR, la spesa non decolla nel 2024, solo 9 miliardi contro un obiettivo di 44. Questa della capacità di spesa, cioè dell'effettiva capacità di mettere a terra i fondi che sono stati previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un tema che ci accompagna ormai da quando il piano è stato pensato e progettato. È nato già in ritardo con le scadenze che pressavano sul collo, c'è stato in tutti questi mesi uno scambio di accuse politiche su chi avrebbe la responsabilità della mancata attuazione del piano. Oggi il Sole 24 le fa un conto dello stato dell'arte e a che punto siamo. Poi ci sono delle notizie, diciamo, che riguardano il capitalismo nostrano, in particolare il gruppo Luxottica, perché ci dice sempre il Sole 24 Ore che l'eredità del vecchio è in stallo, che ci sono spaccature tra i soci del FIN per un gruppo che non sa come dividersi o come restare unito. C'è una fusione, ci sono parecchie fusioni, perché ci racconta sempre sulle 24 ore che nei primi 9 mesi operazioni per oltre 61 miliardi hanno riguardato appunto fusioni di gruppi aziendali. Diamo uno sguardo anche il Messaggero, che ci dice super bonus, rendite più alte. Anche qua il titolo a caratteri cubitali è in realtà un virgolettato che viene attribuito a Giorgetti alla Camera: revisione dei valori catastali per chi ha ristrutturato grazie agli incentivi, cuneo si cambia, lo sgravio sarà sulle tasse e non sui contributi, avanti con gli extra profitti. E diciamo che questa a me sembra una delle classiche situazioni in cui la pezza rischia di essere più grande del buco, nel senso che il super bonus ha funzionato come un incentivo a pioggia perché ha premiato chi aveva capacità di spesa e di progettazione, quindi sicuramente non una misura redistributiva. Allo stesso tempo invece il correttivo che sta venendo immaginato di nuovo taglierebbe orizzontalmente i contribuenti e quindi riuscirebbe a colpire allo stesso modo e quindi in maniera più grave chi ha meno risorse, chi ha acceduto al super bonus non avendo grandi strumenti economici alle spalle e chi ha un patrimonio molto ingente attraverso il super bonus ha visto lievitare i propri possibili guadagni, la rendita dei propri immobili. Ma tant'è, questo purtroppo è un disco rotto per quello che riguarda le politiche economiche di questo paese, in cui i sacrifici si fanno tutti sempre in proporzione uguale a prescindere da quello che si ha, ma i guadagni non si distribuiscono mai. C'è anche sul Messaggero di oggi una fotonotizia che riguarda la truppa del TG3 aggredita ieri in Libano. Ci sono addirittura le foto dei due giornalisti, la giornalista e del giornalista, nelle fototessere sembrano che capeggiano sulla prima pagina del Messaggero. L'autista morto di infarto, Israele accerchia le basi dell'UNFIL. C'è anche sul Messaggero la notizia della sentenza Eni Nigeria, i PM condannati a 8 mesi, risorsero le prove a favore degli imputati. Questa è l'accusa che ha portato alla condanna ieri dei due PM del processo Eni Nigeria. Il Manifesto invece si concentra sul voto per la Consulta, c'è una foto a tutta pagina, come spesso ci ha abituato il quotidiano, che ritrae, non so come si chiama, la tabella su cui si mostrano i voti in Parlamento, non so se c'è presente il tabellone con le scritte a LED rosso in cui vengono riportati i votanti, gli astenuti, i contrari e i favorevoli. In questo caso il voto della Consulta ieri è andato praticamente deserto, c'è in particolare l'immagine del voto espresso dalla Presidente del Consiglio. Meloni Giorgia non ha risposto e, accompagnata dal titolo del Manifesto, attentato, fallisce il blitz ideato dalla Presidente del Consiglio per portare alla Corte Costituzionale il suo consigliere giuridico, mancano i voti e le destre si rifugiano nell'ennesima scheda bianca, anche se tanti non seguono il controordine di scuderia e la maggioranza promette di insistere. Ovviamente il gioco di parole è tra attentato e attentato, non so se l'ho reso meglio di come avevo fatto in un primo momento, forse il tentativo è stato addirittura peggiore, ma insomma questo è l'apertura del Manifesto di oggi, che poi nella pancia della prima pagina ci dice: il Libano aggredito dalla truppa Rai, muore l'autista, pesanti raid dal sud, bombe anche su Damasco, in un allargamento senza fine degli obiettivi genocidi dello Stato israeliano, spari su chi fugge dal nord di Gaza, la striscia in trappola, come sapete ormai nelle ultime 48 ore, se non mi inganna la memoria, è stato diramato un nuovo invito a lasciare un'altra zona di Gaza, questa volta di nuovo la zona nord, da parte dell'IDF. Ormai è grottesca la situazione in cui di volta in volta si dice che c'è una zona sicura e una da cui allontanarsi, con il risultato di produrre sempre più sfollati e distruggere quel poco che rimane. È di nuovo il turno appunto di bombardamenti nel nord, in particolare nella zona del campo profughi di Jabila, dove in parte erano iniziate le operazioni militari dell'esercito israeliano nell'ottobre dell'anno scorso. Veramente una strage senza fine. Il Manifesto poi dedica al taglio basso della prima pagina di oggi, gli occhielli a fondo pagina, alle notizie economiche. Ci sono quelle che riguardano in teoria la questione della casa o comunque della tassazione sulla casa, se il patrimonio aiuta a fare cassa, e poi invece le stime riviste sulla crescita del paese da parte dell'Istat, commentate dal ministro Giorgetti. Giorgetti ammette nel 2024 la crescita sotto l'1%, sarà sotto l'1%. E notizia che sta sul Manifesto e che non troviamo altrove sono le mobilitazioni a Pisa contro la presenza delle basi militari, Camp Derby, storicamente installata nel territorio della provincia di Pisa, e poi invece quelle previste con i fondi del PNRR. Ci dice il manifesto Pisa non, no war, basta convogli di armi verso Camp Derby, e accompagna questo occhiello con la foto di una attivista che blocca una strada. Andremo a vedere meglio cosa ci racconta a questo proposito il manifesto nelle pagine interne. Il Fatto Quotidiano: con questa riforma niente inchieste Toti, come da tradizione l'attenzione del quotidiano diretto da Peter Gomez è alle questioni riguardano la giustizia, in particolare a tutte quelle norme, il dibattito che ruota intorno alla possibilità di perseguire fondamentalmente i politici o comunque gli amministratori fraudolenti. In questo caso il focus è sulle intercettazioni Lampo. Il PM di Genova Pinto sulla norma in aula da oggi, 45 giorni poi stacchi, nelle indagini complesse in un mese e mezzo capisci solo chi sta ascoltando. Questo è virgolettato, credo che sia attribuito al pubblico ministero titolare dell'inchiesta su Toti e in generale sul sistema corruttivo che riguardava il porto di Genova. Appunto, siamo abituati anche a questo tipo di titoli a parte del Fatto Quotidiano, per cui ogni intervento che restringe minimamente il campo di agibilità che hanno i pubblici ministeri e le procure in generale diventa un attacco alla giustizia che minerebbe la possibilità stessa di intercettare o di scoprire in qualche maniera le magagne della politica. Sempre sulla prima del Fatto Quotidiano di oggi ci sta Giorgetti che dice tagli significativi però non alla sanità, e poi il dibattito interno al Movimento 5 Stelle, parla oggi la Todde, direi sì, che è la presidente della regione Sardegna. Grillo non sa di cosa parla, io tutelo il suolo, una polemica che in realtà ho perso, quindi ho difficoltà a contestualizzarvela perché non so di cosa avesse parlato Grillo evidentemente a sproposito secondo Alessandra Todde. Magari lo andiamo a scoprire più avanti nel corso di questa rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano ha almeno il merito di aver avuto in questi mesi, in questi anni ormai, una posizione se non altro più critica rispetto a quanto succede in Ucraina, rispetto all'unanimità con cui i giornali e i media mainstream hanno commentato nel nostro paese l'avventura bellica della NATO in territorio ucraino, e oggi ospita un articolo che ci dice che ora Zelensky ha i giovani contro, e non sappiamo, dalla prima non si riluce quale sia la fonte e quale sia il metro con cui questo viene giudicato, ma tant'è, questo viene riportato e proveremo a capire meglio più avanti. Tra l'altro ci dice il Fatto Quotidiano che i russi sul terreno, sul campo di battaglia, come si suol dire, cioè in Donbass, in particolare del Donetsk, stanno avanzando. Diamo uno sguardo anche al Domani. Consulta: Meloni fallisce la spallata, l'opposizione unita blocca la destra, nervosismo nella maggioranza e non ai voti per l'azzardo, Schlein, ora si dialoghi. E poi sempre sul Domani: Libano, Israele non dà tregua a Hezbollah, Netanyahu eliminato Safedine. Sapete che c'è il tema che il successore di Nasrallah sarebbe già stato ucciso durante i bombardamenti degli ultimi giorni, poche ore dopo la sua nomina. Ieri Netanyahu l'ha rivendicato come scalpo di guerra. Questo ormai è il leitmotiv delle comunicazioni di Netanyahu, ma in generale l'establishment israeliano, lo riporta il Domani nella prima pagina di oggi, che racconta anche dell'assalto alla troupe della RAI, che come abbiamo visto trova spazio più o meno su tutti i giornali di oggi. Non so se vogliamo dare anche uno sguardo ai giornali cosiddetti di destra. Il Giornale dice: casa, nuove regole per il catasto, Giorgetti annuncia l'aumento delle rendite per gli immobili che hanno usato il super bonus, difficile la crescita del PIL all'1%, c'è insomma anche sul Giornale il commento alle norme economiche attese in un tono abbastanza freddo e distaccato. La Verità continua la sua campagna post-Covid sulla gestione del Covid al limite del negazionismo. I parenti delle vittime processano Conte, prima drammatica seduta della commissione d'inchiesta sul Covid, mentre Libero parla di neuropatrimoniale PD. Schlein alle grandi manovre dell'Unione Europea vuole rifarci un tributo continentale sulla ricchezza facendolo imporre da Bruxelles, dove è in maggioranza. Tutta la sinistra applaude e parla esplicitamente di trappola europea. Queste sono quelle famose notizie che sarebbe bello se fossero vere, cioè che si stesse lavorando per tassare i patrimoni dei più ricchi addirittura a livello continentale, e che il PD su questo stia facendo delle grandi manovre. Temiamo che Libero sia troppo ottimista. Vi segnalo infine che su tutti i giornali di destra ovviamente trova spazio l'espulsione dell'imam di Bologna, che secondo Libero sosteneva il terrorismo, stava anche sul giornale E la Verità, un'altra occasione per rilanciare l'islamofobia dei quotidiani italiani, in particolare di quelli di destra. Io direi che per le prime pagine di oggi ci possiamo accontentare, ci sentiamo un paio di brani musicali e poi andiamo a vedere cosa dicono gli articoli degli interni.
Già li vedi crescere come me, con quello zaino con su scritto no FX, con gli stessi occhi che non dormono mai, lo stesso cuore sempre in cerca di guai. Con questa musica come malattia, che mi dicevi guarda che quando inizi dopo non va più via. E questa vita non va come vorrei, mentre li guardo penso che non ci sei. Quando si rincorrono giù in mezzo alla via, quando nessuno vuol far la polizia, quando mi chiedo la canzone che poi finisce sempre con la stessa domanda: dove sono gli eroi? Siamo rimasti qua con la tua sciarpa che colora il nome della nostra città, e non ci passa mai. Stray for life, stray for life. Eppure senza un perché, e non ne parlo neanche più insieme a me. È tutto perso di valore qua giù, ed io mi manco perché sono partito da quando non ci sei. Non ci sei più. Ti cerco nella scia di una canzone, ora che il mare del tempo ti trasporterà via, e non mi parlo.
con quegli occhi stanchi. Bounce, si chiama la tua pena. Ma quanti spazi mezzi hai? Te lo sei chiesto ancora? Che sogni di andar via, ma poi non sai scappare. E questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare. Sai cambiare mai, mai, mai.
Siamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, la lettura dei quotidiani di oggi. Intanto ci hanno aiutato dalla regia dicendoci che si chiama tabellone digitale per il voto, il tabellone appunto che all'interno della Camera dei Deputati e del Senato mostra i risultati elettorali. Ringraziamo per la segnalazione. Ci ha raggiunto anche un'ascoltatrice telefonicamente che ci invitava a riflettere sul fatto che la foto che abbiamo commentato in prima pagina dei quotidiani di oggi, con la bandiera dello Stato israeliano alzata sulle alture del Libano, è un simbolo piuttosto significativo della ambizione della costruzione della grande Israele, o comunque dell'espansionismo del governo israeliano. L'idea che ha di sicurezza, che è quella fondamentalmente di mettere le mani su tutto il Medio Oriente. Scusate la banalizzazione, ma purtroppo le cose non sono molto più articolate di così, e noi partiamo proprio da questo. Lo facciamo andando a leggere come racconta il Messaggero nell'edizione di oggi, a pagina 4, gli sviluppi sul sul campo, appunto, anche in questo caso è la foto della bandiera israeliana in Libano a fare da cornice all'articolo. I soldati di Israele piantano la bandiera dello Stato ebraico a Morun Erras, un villaggio nel sud del Libano. In Libano 15.000 soldati israeliani, l'operazione di terra si estende, l'esercito pianta una bandiera oltre il confine, Hezbollah lancia 135 razzi verso la baia di Haifa. Bombe di Tel Aviv su Damasco, Bibi, morto il successore di Hassan Nasrallah, ma l'IDF lo smentisce. La stella di David blu piantata dai soldati di Israele a sventolare nel territorio del Libano è l'immagine che restituisce la sostanza della giornata di conflitto trascorsa in Medio Oriente e certo rimarrà nel libro delle fotografie più emblematiche dell'intera guerra. I militari di Tel Aviv hanno avviato un'operazione terrestre di ampio respiro nella zona meridionale del Libano. Sarebbe dovuta essere, almeno nelle dichiarazioni della prima ora, un'incursione limitata, localizzata e mirata, e invece si è rivelata un'azione massiccia. Oltre 15.000 sono gli uomini schierati, così a Morun Erras, un villaggio nel sud del Libano, situato nel deserto, a circa un chilometro al confine con Israele. I soldati dell'esercito dello Stato ebraico hanno prima assunto il controllo di un complesso e di alcuni terreni, sottraendo le Hezbollah, poi a favore di Camera per i social e non solo, hanno issato la bandiera israeliana. Un passaggio decisivo sotto il profilo simbolico. Va detto che la zona era utilizzata dalla milizia libanese per lanciare razzi, in particolare le forze di difesa israeliane, l'IDF, hanno dispiegato una quarta divisione per gli interventi di terra contro Hezbollah, aggiungendo la 146esima divisione di riserva alle tre divisioni già schierate. Qua l'inciso del Messaggero, se permettete un commento, un tentativo veramente maldestro di coprire la legittimità di un'invasione ormai sotto gli occhi di tutti, che appunto sceglie anche di rappresentarsi come tale, no? L'iconica, la foto iconica della bandiera con la stella di Davide serve proprio a rappresentare la presa di possesso in qualche maniera del territorio nemico. Nonostante questo, il Messaggero insiste che però quella era una zona da cui venivano lanciati i razzi, alludendo in qualche maniera al fatto che ci sia un principio di autodifesa che viene esercitato dall'IDF, cosa a cui ormai non crede più nessuno, ma su cui i giornali nostrani non smettono di provare a insistere. Ci dice ancora il Messaggero, poi, sul fronte orientale: l'intervento di Tel Aviv fino a ieri si era concentrato sul lato orientale del confine, da ora all'opposto. La campagna ha assunto uno spessore e una consistenza molto più marcati, con centinaia di chili di esplosivo. Ad esempio la brigata Golani, che insomma sono degli assassini, gente abbiamo già visto all'opera a Gaza a distruggere le infrastrutture civili prevalentemente della striscia, quel poco che rimaneva in piedi dopo tutti questi anni di carcerazione a cielo aperto. Gli stessi adesso sono impegnati in Libano, dove ieri hanno distrutto missili anticarro, diverse altre armi, alcune strutture sotterranee, una zona in cui si erano appostati i miliziani di Hezbollah per colpire il nord di Israele. Carri armati e comando hanno operato in tre aree centrali del sud del paese, individuando depositi di armi, uccidendo 200 terroristi. Anche qua la definizione di 200 terroristi è data per buona dal Messaggero, che ce la riporta para, senza mettere in dubbio che questo sia, e che stiano avvenendo invece massacri, anche come sempre purtroppo nelle guerre, ma in particolare in questa condotta in maniera veramente spietata dall'esercito israeliano. Che queste 200 persone siano tutte terroriste, ce lo dice l'esercito israeliano e la stampa italiana, va bene così, ma comunque questo è. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato i ministri del governo nel quartier generale di IDF a Tel Aviv per una riunione sulla sicurezza, ha avvisato la popolazione libanese: liberate il vostro paese dalla Hezbollah affinché questa guerra possa finire, avete l'opportunità di salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza che vediamo a Gaza. Non solo, Netanyahu ha pure annunciato che il successore di Nasrallah alla testa di Hezbollah è stato ucciso in un raid su Beirut, anche se portavoce dell'IDF Hagari ha raffreddato gli entusiasmi del premier. I risultati di questo attacco sono ancora in fase di studio. Questo per quanto riguarda le le dichiarazioni di Netanyahu, continua l'articolo del Messaggero con gli obiettivi. A proposito di New York Times, ha spiegato che gli analisti americani non si attendono che Israele colpisca i siti nucleari iraniani, piuttosto con ogni probabilità si concentrerà su basi militari e obiettivi di intelligence. Viceversa, Israele potrebbe puntare alle infrastrutture nucleari se in un secondo momento l'Iran replicasse. Insomma, qua si parla veramente con una serenità della possibilità di una guerra nucleare, come stessimo parlando di una rissa al bar, ma anche questo fa parte della maniera in cui la stampa racconta lo scontro in corso. Gaza usata come minaccia per i libanesi da brandire, quella di un genocidio in corso come destino ineluttabile per chi non si allinea al volere di Netanyahu e degli Stati Uniti, e lo scontro militare iraniano lasciato là, cioè lo scontro militare con l'Iran, scusatemi, lasciato là come una possibilità tutt'altro che lontana o remota, ma come deterrenza nell'eventualità in cui non ci si piegasse subito al desiderata dell'esercito israeliano. Questo è il quadro allucinante che viene fuori dall'articolo del Messaggero di oggi. Devo dire, fa un pochino il leitmotiv anche con gli articoli che trovate sugli altri giornali, in particolare appunto sulla Stampa, che parla delle mire di Netanyahu e fa il conto più o meno delle stesse notizie, quindi la dichiarazione dell'uccisione dell'uccisione dell'erede di Nasrallah, l'aver innalzato la bandiera oltre il confine israeliano e poi le dichiarazioni di Netanyahu a tutto tondo. L'altra notizia che viene commentata diffusamente sui giornali di oggi è quella dell'assalto ai reporter, così lo dice la Stampa a pagina 10. Un gruppo di uomini di un villaggio aggredisce la truppa Rai, muore l'autista, l'inviata Goracci in lacrime, l'attacco è frutto della tensione dopo i raid. Sono stati attimi drammatici per la troupe del TG3 aggredita nei pressi di un villaggio del Libano meridionale, reduce di un bombardamento israeliano. Gli autori non avevano insegne, non erano armati. A quanto appreso dalle testimonianze dei diretti interessati, si sarebbe trattato di uno sfogo disperato, fatale tuttavia per l'autista della troupe di nazionalità libanese, morto sul posto in seguito a un infarto. Inviata Lucia Goracci, l'operatore Marco Nicois e il fixer Malouf sono rimasti incolumi, ma lo shock e il dolore per il decesso del compagno di lavoro sono enormi, come conferma la voce spazzata della giornalista nelle prime dichiarazioni a caldo. La vicenda ha avuto inizio ieri mattina attorno alle 9 nella città di Gl a nord di Sidone, travolta dal diluvio di fuoco che si sta battendo sul Libano. Il TG3 voleva documentare a distanza di sicurezza, dotata di tutti i permessi necessari, quanto accaduto nell'ambito della più generale avanzata israeliana. L'inviata fa qualche domanda a un'anziana di passaggio. In quel momento un gruppo di persone si avvicina gridando parole confuse. A innescare l'aggressione sembra sia stato il fratello di 3, alcuni dicono 4 ragazze rimaste uccise nel bombardamento di sabato scorso. Scatta il timore di avere a che fare con bande armate da connotati politici. La truppa si rifugia in macchina mentre uno degli aggressori, trattenuto da alcuni e aizzato da altri, tenta di rompere la telecamera. Insomma, qua c'è poi la cronaca dettagliata di come sono andati i fatti. C'è poco da aggiungere sul livello di esasperazione che si vive in territori come questo, evidentemente anche nei confronti della stampa occidentale, che ha le sue belle responsabilità su quanto sta avvenendo. Insomma, devo dire che, se non altro, la giornalista del TG3 lo dice in maniera abbastanza chiara nelle prime dichiarazioni di portata generale di oggi, che la responsabilità va attribuita ovviamente ai raid israeliani e al clima costruito in quel paese, in quei villaggi dove la morte è diventata un'esperienza quotidiana, dove appunto la minaccia del genocidio fatta da Netanyahu lascia intravedere scenari ben poco allegri. Chiudiamo questa pagina sulla Palestina e sul Medio Oriente parlando invece di Gaza. Continuiamo a farlo nonostante su quasi tutti i giornali se ne parla molto poco. Lo facciamo grazie a Chiara Cruciati, come ci ha abituato in questi mesi, sul Manifesto tiene puntualmente l'attenzione su quanto avviene nella striscia in generale in Palestina. Lo fa a pagina 9 negli esteri, ci dice: in Cisgiordania l'attivista Ziad Abu Halil picchiato a morte, il fuoco dei cecchini su chi scappa dal nord di Gaza. Lunedì Ziad Abu Halil, scusate, è stato accompagnato dalla folla verso il luogo di sepoltura, avvolto nei due drappi che portavano sempre con sé, la bandiera palestinese e la kefia. A sorreggere il corpo un gruppo di giovani nel suo villaggio alle porte di Hebron, dura nel sud della Cisgiordania occupata. Abu Halil era figura nota tra i palestinesi e tanti attivisti internazionali che hanno preso parte alla resistenza popolare palestinese. Mukhtar è attivista, usava il suo corpo come scudo in interposizione disarmata ai soldati israeliani durante l'incursione a Dura, la kefia ad avvolgergli la testa e la bandiera in mano. È vestito nello stesso modo, una lunga tunica marrone, anche nell'ultimo video girato sabato. Di fronte ai soldati li invita ad andarsene, loro rispondono sparando in aria. Lunedì notte, ha raccontato il figlio Murad, l'esercito ha fatto irruzione in casa per arrestare un parente. Abu Halil ha cercato di impedirlo, i soldati lo hanno colpito in petto due volte e lo hanno spinto a terra. Ha colpito una porta e ha perso conoscenza, è morto prima di arrivare in ospedale. Sono almeno 730 i palestinesi uccisi in Cisgiordania negli ultimi 12 mesi, tra loro 165 bambini, l'ultimo lunedì a Calandia. Il 13enne Atem Gait, un'offensiva parallela a quella di Gaza, dimensioni più contenute, ma un obiettivo dichiarato dalla stessa coalizione di governo israeliano: prendersi più terra possibile. Con le violenze dei coloni, le incursioni militari che utilizzano anche raid aerei, bombe sganciate degli F-35 o gli attacchi ai luoghi che rendono i posti vivibili come gli ospedali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 1140 attacchi a cliniche e ospedali nei territori occupati, 516 a Gaza, 624 in Cisgiordania. Nel primo caso sono a bombardamento, nel secondo assedi o incursioni. Che il modello Gaza si stia allargando fino in Libano lo denuncia l'UNICEF da Beirut. Il portavoce dell'Agenzia dell'ONU per l'infanzia ha avvertito: i punti in comune sono assolutamente evidenti, che si tratti di sfollamento e di impatto sui bambini o di linguaggio usato per assorbire la realtà sul campo. Identico avviso il World Food Program e l'Alto Commissariato per i Diritti Umani, presenti alla conferenza stampa. Stiamo vedendo lo stesso schema di Gaza. La devastazione è inconcepibile per tutti in Libano come a Gaza. Non possiamo permettere che accada di nuovo. A Gaza non accade di nuovo, accade ancora. Il bilancio delle vittime di ieri sfiorava le 42.000 dal 7 ottobre, a cui si aggiungono 10.000 dispersi. Gli ultimi giorni hanno visto l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel nord dopo l'ennesimo ordine di evacuazione. Nel campo di Jabalia si spara e si combatte, decine di corpi, dice la stampa Gazawi, sono abbandonati in strada, le ambulanze non riescono a raggiungerli, l'esercito israeliano parla di 20 combattenti palestinesi uccisi, fonti mediche di almeno 7 civili tra le vittime. Questa è la situazione in Cisgiordania a Gaza. Il merito appunto di questo articolo, per cui ci tenevamo a leggervelo in chiusura di questa carrellata di notizie che arrivano dal Medio Oriente, è quello di ricordarci che nonostante il conflitto si sia allargato e oggi investa anche il Libano meridionale, ma abbiamo visto di raid anche a Damasco e di minacce all'Iran, non dobbiamo pensare che invece a Gaza, in Cisgiordania, la situazione si sia calmata. Purtroppo non è così e le cronache che vi abbiamo letto ne è una piccola testimonianza.
Cuore che hai e la rabbia ti persuade, resta giù che sta.
Torniamo in diretta, questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali di oggi, mercoledì 9 ottobre, dopo aver parlato lungamente di Palestina, assai difficile di Palestina e di Medio Oriente, per come parliamo di Libano, di Iran, di Siria, comunque assai difficile tornare alle beghe di casa nostra, della politica interna, che suonano ancora più grottesche, visto la drammaticità della situazione, ma tant'è, nella lettura dei giornali non ci possiamo esimere anche da questo. Ieri è stato, tra le altre cose, il giorno in cui Giuli è diventato ministro della cultura, ha illustrato le sue linee guida programmatiche di fronte alle camere, e quindi sui giornali ci sono vari commenti a questo. Lo fa Massimo Gramellini nella prima del Corriere, che titola inequivocabilmente Giuli l'oscuro di fronte a un cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare, l'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli dell'ipertecnologizzazione, per converso l'apocalittismo difensivo che respinge un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica, al futuro, insiste come una minaccia. Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi. Questo è un lungo virgolettato con cui Gramellini racconta l'incomprensibilità fondamentalmente del discorso fatto da ieri da Giuli alla Camera, e ci dice l'autore del fondo sulla prima del Corriere di oggi: di sicuro in quella dell'incomunicabilità, se il nostro ministro della cultura decide di presentarsi a una platea scelta di deputati e senatori con un testo che aspetta ancora uno studioso di lingue sumeriche, un elettricista in grado di illuminarlo. Azzardo volesse dire che le nuove tecnologie non vanno né esaltate né demonizzate, ma allora perché non l'ha detto? Questo, insomma, è il leitmotiv di vari commenti che trovate sulle prime pagine dei giornali di oggi, anche agli interni. Ad esempio c'è un lungo pezzo di Dario Olivero sulla Repubblica, pagina 35, le parole del ministro, il programma di Giugli tra Hegel e la supercazzola, il successore di San Giuliano alla cultura, ha presentato le sue linee guida alla Camera con citazioni vertiginose e passaggi da brividi. L'opposizione sembrava amici miei, può capitare, capita, è capitato a tutti, freschi di un esame universitario è andato particolarmente bene, e qui si viene un 30 in teoria delle dottrine teologiche della sapienza, capita che resti in canna qualcosa, capita di volere ancora dare e dare e dare, specie se uno studente lavoratore alla prima laurea, e con la mano calda, un certo comprensibile ma riposta aspettativa, si finisce per dare a chi non chiede dire altro che non sia solo sì sì no no, come insegna il Vangelo, o peggio dare le classiche parole ai classici. Insomma, qua c'è tutto un gioco di parole che viene fatto da Dario Olivero per prendere in giro Giuli, al netto, insomma, della spocchia di dire che non c'ha un titolo di studio, e il tema che viene posto è la maniera in cui si è presentato ieri alla Camera. In realtà, in tutti questi giochi di parole, poi il pantheon di citazioni che viene evocato è abbastanza classico, è stato risumato anche Mishima, che è uno dei riferimenti della destra nostrana, Gramsci, che come sappiamo è un cavallo di battaglia, il tentativo di utilizzare Gramsci contro Gramsci, mi verrebbe da dire, da parte di Giuli, di farlo diventare un pensatore in qualche maniera sovranista, fatemi passare la bestialità, ma questo è anche Pasolini, nulla di nuovo da quel punto di vista, appunto, ma condito da perifrasi piuttosto arzigricolate, e su questo i giornali oggi si dilettano. Abbiamo visto che c'è spazio per il voto alla Consulta, ne parlano tutti i giornali, si evoca l'Aventino al contrario, perché ieri sono mancati invece i voti del governo, e quindi in qualche maniera a ritirarsi, a far mancare la presenza, sono state le formazioni di maggioranza, e così viene interpretata l'esito della votazione di ieri. Dentro questo ritirarsi, non presentarsi, dentro l'assenteismo, c'è in particolare l'assenza del ministro Crosetto, che interroga Francesco Verderami, ad esempio, sul Corriere, che è sicuramente l'assenza più pesante in aula. Ci dice il mistero e la protesta di Crosetto, che diserta il Consiglio dei Ministri, amarezza e rabbia della Premier, tutti hanno il dovere di esserci, ma il governo non si ferma. Quella frase, il ministro disse: se Giorgia non mi vuole, sono pronto a lasciare. L'ipotesi che viene avanzata da Francesco Verderami sul Corriere di oggi, nell'esecutivo c'è chi pensa che la frattura nasca dal caso dossier e dalle critiche ai servizi, insomma anche dentro la maggioranza di governo gli equilibri sono tutt'altro che stabili. Ovviamente su questo il Fatto Quotidiano, la Repubblica, anche il Manifesto stesso insistono moltissimo, cercando di enfatizzare le divisioni interne alla compagine governativa, perché in qualche maniera è il gioco ovviamente di chi sta all'opposizione. Io volevo anche darvi conto invece di quanto avviene dal punto di vista della politica economica, perché come abbiamo visto c'è, in realtà ancora molto sono annunci, non c'è ancora un provvedimento presentato, però siamo in quella parte dell'anno che ci accompagnerà verso la chiusura del bilancio dello Stato e verso la manovra finanziaria o il documento di economia e finanza, come dir si voglia, e quindi si inizia a capire dove tirare fuori i soldi che mancano. Lo facciamo in un quadro in cui la stima che era stata prevista in primavera di crescita del paese è stata rivista a ribasso dall'Istituto di Statistica Nazionale, l'Istat, e quindi la coperta è ulteriormente più corta. Repubblica ci racconta di cosa sta pensando di fare il ministro, perché ieri ha parlato in una conferenza stampa e di questo si occupano grandi giornali. La lettura che ne dà il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari è: Giorgetti si vendica del super bonus, rincari al catasto per chi l'ha usato. Il ministro ammette: il PIL all'1% nel 2024 è un traguardo difficile. Accolti i rilievi sulla sostenibilità del cuneo, sarà uno sgravo fiscale. Più tasse sulle case, quelle fantasma fuori dal radar del catasto e quelle ristrutturate con i bonus politici che ora valgono di più. C'è anche il mattone nel menu delle riforme del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, illustra davanti alla commissione di Camera e Senato parlando del PSB, il nuovo piano strutturale di bilancio. Non faremo un aggiornamento degli estimi ai valori di mercato come l'Europa ci chiede da tempo, precisa subito Giorgetti, ma andremo a vedere se i beneficiari del superbonus hanno comunicato la variazione delle rendite all'Agenzia delle Entrate, come sono obbligati a fare. Così i comuni potranno contare su qualche risorsa in più, maggiore gettito IMU, dunque il cambio dei risparmi che il governo Meloni si appresta a chiedere in manovra. Ci saranno tagli significativi a tutte le spese tranne che alla sanità, ammette il ministro. I sacrifici per tutti sono confermati. Di certo la revisione del catasto non figura nell'elenco di riforme che il governo ha inserito nel PSB per ottenere dall'Europa un allungamento da 4 a 7 anni l'aggiustamento dei conti pubblici. Ma Giorgetti ieri ha voluto citare anche questo tra gli impegni sin troppo vaghi dettati nel piano. Vaghezza rimproverata al governo sia da Banca Italia che dall'Ufficio parlamentare di bilancio nelle audizioni di lunedì. Si capisce che il ministro deve rispondere a un piano che lui definisce ambizioso e non certo perfetto, seppur realistico, ma che in realtà, come dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, sembra piuttosto scarno e senza visione. Di sicuro mette in sicurezza i conti, l'Italia sarà fuori dalla procedura per deficit eccessivo nel 2027 e poi il debito comincerà a calare grazie a una spesa netta che crescerà dell'1,5% nominale in media all'anno. Assicura il ministro che non spiega però l'impatto reale della spesa tenuto conto cioè dell'inflazione. L'opposizione su questo punto lo incalza parlando di spese tagliate, di austerity e di taglia ferma. La crescita non va così bene. Persino Giorgetti, che davanti ai microfoni di Bloomberg solo qualche giorno fa si ostinava a confermare l'1% per quest'anno, deve ricredersi. La recente revisione trimestrale dell'Istat rende più difficile conseguire quell'obiettivo. La colpa è della correzione meccanica delle stime, guarda caso la stessa espressione usata il giorno prima da Banca Italia per annunciare un PIL solo allo 0,8% nel 2024. Insomma, si continua con l'approfondimento in numeri delle cifre che riguardano i conti pubblici e le previsioni di crescita del paese, quello che sembra intravedersi, per quanto appunto credo che sarà una telenovela che ci porteremo avanti fino all'ultimo giorno in cui si voterà questo piano d'assetto del bilancio dello Stato, e quello comunque fondamentalmente di nuove manovre di austerità. Fondamentalmente ancora una volta si cerca di far quadrare i conti aumentando la pressione fiscale orizzontalmente su tutti quanti e tagliando agli enti locali, che altro non vuol dire che fondamentalmente tagliare sui servizi di prossimità. Una cosa su cui Giorgetti si è esposto, l'abbiamo letto adesso nell'articolo, è quello di che non ci saranno ulteriori tagli alla sanità. Sappiamo che questo purtroppo non è garanzia di molto, ma sicuramente il fatto che il ministro abbia tenuto a pronunciarsi su questo in conferenza stampa ha un valore che va pesato con quelli che sono i dati sull'effettivo accesso alle cure e su quanto venga soddisfatto il diritto al benessere e alla salute in questo paese. Il Messaggero su questo ospita una fotografia, quella del Gimbe, che ci dice: in 4,5 milioni rinunciano a curarsi. Trovate l'approfondimento a pagina 3 del Manifesto di oggi. Torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando la rassegna stampa di oggi, mercoledì 9 ottobre. Lo facciamo dopo aver interrotto frettolosamente la lettura dei giornali perché squillava il telefono, ma era soltanto un call center. Quindi torniamo alle notizie di politica interna. Abbiamo detto delle polemiche o dell'ironia con cui i giornali, Corriere della Sera e La Repubblica in particolare, commentano il discorso di Giuli, del nuovo ministro della Cultura, ieri, che ha illustrato le sue linee programmatiche, così vengono dette, alla Camera dei deputati. Vi dicevamo che al netto delle iperboli e delle frasi arzigogolate usate in aula, in realtà i riferimenti che vengono citati sono tutti abbastanza chiari, afferiscono al pantheon della destra più estrema. C'è Mishima, c'è veramente tutto quello che siamo stati abituati a leggere nei volantini dell'estrema destra romana, in particolare negli ultimi 30 anni. Ovviamente questo interessa molto poco Repubblica, che insiste invece sul titolo di studio, su se c'ha la laurea o non c'ha la laurea il ministro. E tra l'altro, in questa insistenza su questi aspetti, anche dal mio punto di vista almeno non così interessanti, ci si perde quelli che sono le effettive linee programmatiche, che comunque sono state illustrate e che non sono per niente neutrali, anzi ce le racconta invece il Messaggero, che ci dice: la mossa di Giuli, tassa di scopo per i siti, qua parliamo 20 dei siti turistici, nuovo corso in musei e monumenti gratuiti, arrivano i biglietti per finanziare altre attività, cambia la squadra al Collegio Romano, dialogo sul cinema ma niente fondi a pioggia. E questa vicenda proprio dei fondi sul cinema è una delle vicende che tiene abbastanza a banco. Adesso mi rendo conto non sia un dibattito particolarmente esteso, ma si aspetta ormai, da quando è entrato in carica il governo Meloni, la revisione dei criteri con cui vengono elargiti i finanziamenti del MIBACT alle produzioni cinematografiche per la realizzazione di opere. In particolare Giulia ha parlato del tax credit, che è uno dei meccanismi con cui vengono finanziate le opere cinematografiche, e il Messaggero ci racconta così il suo intervento: basta fondi a pioggia ai film d'autore che in sala durano due giorni e incassano zero, ma niente crociate contro il cinema di sinistra, fondi extra per i beni culturali ricavati dai biglietti per attrazioni, dove oggi l'ingresso è gratis come il Pantheon, quasi fosse una tassa di scopo. E questo è un virgolettato che il Messaggero riporta. Sullo sfondo un nuovo valzer di nomine al Collegio Romano: Alessandro Giuli si prende un'ora e poco più in audizione alla Commissione Cultura di Camera e Senato per presentare il nuovo corso della cultura italiana ai tempi di Giorgia Meloni. La squadra ha studiato e ristudiato a lungo, l'ex presidente del Maxi, le linee programmatiche, sbianchettando qua e là alcuni passaggi che avrebbero invece tenuto Gennaro San Giuliano in una bozza di discorso approntata sul fine dell'estate. All'ex ministro del Bocciagate Giulio fa qualche concessione, parla di continuità con il lavoro fatto in questi due anni, spiega che la riforma del tax credit approvata dal suo predecessore con una contestatissima stretta sui fondi pubblici per il cinema d'autore corregge alcune storture che hanno portato a erogare fondi a pioggia a prescindere dalla qualità dell'opera e dalla loro capacità di stare sul mercato, ma subito dopo smorza e apre possibili ritocchi alla stretta di San Giuliano. Non esiste una norma che non sia perfettibile una volta misurata la sua efficacia sul campo, e se il tax credit non può trasformarsi in un super bonus per aspiranti registi e autori, il suo ministero promette non avrà pregiudizi ideologici verso una catena del valore culturale che lavora che dà lavoro, prestigio e reputazione globale all'Italia. Ferro e piuma. Di buon mattino il nuovo ministro in doppio petto, a un passo della laurea alla Sapienza, squarcia il velo del nuovo corso al Collegio Romano. Il ministro accenna a una rivoluzione dei finanziamenti della cultura in un sistema in cui la gratuità assoluta è impossibile perché genererebbe voragini. Non si tratta di mirare al profitto, ma di creare un sistema di redistribuzione sociale degli utili lì dove si decide di creare dei costi d'ingresso, e su questo vi assicuro che lavoreremo. Il piano in preparazione punta a ricavare risorse extra da biglietti di musei e attrazioni come il Pantheon, dove oggi l'ingresso è gratis. L'idea è prendere due piccioni con una fava: da un lato portare nuovi fondi nella cassa del ministro nel ministero per finanziare altre attività, dall'altro mettere un freno al fenomeno all'overtourism che affligge le grandi città. Questo, lasciatemi dire, è abbastanza ipocrita. Pensare di monetizzare la presenza dei turisti con dei ticket d'ingresso peraltro molto bassi alle attrazioni principali delle città, e pensare che questo sia in qualche maniera una misura di limitazione dell'overtourism è assolutamente ipocrita. Non credo che qualcuno possa crederlo veramente, è semplicemente un'altra maniera per spremere ulteriormente il turismo e tirare fuori più soldi possibili, in questo caso farli incamerare anche alle amministrazioni dello Stato, fargli prendere il loro pezzetto, in particolare al Ministero della Cultura. E la vicenda del tax credit io credo che sia piuttosto rilevante, lo è in particolare per Roma, dove hanno sede, dove lavorano il 25% o 26% degli addetti all'industria cinematografica del paese, e quindi parliamo fondamentalmente di un settore di iperspecializzazione per l'economia romana. Sapete che la riforma proposta da San Giuliano, approvata da San Giuliano, di fatto premia chi già fa alti incassi, uno di quei meccanismi perversi per cui chi non avrebbe bisogno di fondi per prodursi ottiene i fondi, e chi invece rischia di essere tagliato fuori dalla possibilità di competere con gruppi industriali più forti non ha possibilità di accedere ai finanziamenti. Ovviamente è tutto molto più complicato di così, è una trattativa in corso. Giulia, ieri, come abbiamo visto nell'articolo del Messaggero che vi ho appena finito di leggere, ha dato un po' il cerchio, un po' uno alla botte, dicendo che sono finiti i tempi finanziamenti a pioggia, ma anche dicendo che è ancora disponibile alla trattativa. Io alzo un attimo la musica e rispondo al telefono.
spiegami perché la nostra notte non arriva mai. Queste catene intorno ai polsi miei sono troppo strette ormai. Io che per dare un senso a questa via ho sputtanato tutti gli anni miei, dato dolori alla famiglia mia, percorso strade che non sai. Ti prego dimmi che cos'è che ci costringe a non cambiare mai. Quanti altri senza voce come me perso in balia dei guai. Quelle domeniche non ci son più, tutto è bandito come i sogni miei. Il buio incombe su ogni mia virtù, che ne sarà di noi senza di lei. E in fondo al cuore sogno una notte che abbia il suo sapore.
Torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, una rassegna stampa che in questa parte finale è funestata dai centralini e dai call center. Spero di riuscire a concludere senza dover interrompere ancora. Ad ogni modo, vi volevo segnalare ancora un paio di cose dalle pagine nazionali. In primo luogo, a pagina 11 dell'edizione del giornale di oggi, si torna a parlare del cosiddetto debito d'onore, prestiti degli studenti, arriva la garanzia statale, si parla di scenari politici sul giornale, dicono, ci racconta Giacomini che è presidente della Consap, solo l'1% degli universitari accede a questo mutuo, mentre si punta a 200.000 pratiche. Questo è un vecchio un vecchio cavallo di battaglia della gestione neoliberale dell'accesso all'università, alla formazione superiore, mentre i giornali d'opposizione si preoccupano del titolo di studio del ministro alla cultura. In realtà la possibilità effettiva di accedere alla laurea e all'università è sempre messa in discussione, lo è ancora di più, e si passa tranquillamente a rispolverare vecchie ricette che fanno dell'indebitamento lo strumento con cui chi non ha i mezzi economici e finanziari per accedere l'università debba in qualche maniera misurarsi, andandosi a incastrare per tutta la vita per ottenere un pezzo di carta. Ad ogni modo, vi voglio leggere anche al manifesto, c'è un paginone a pagina 6 dedicato fondamentalmente all'industria bellica in questo paese, l'opposizione alle sue manovre. Sapete che ieri c'è stata una mobilitazione importante da questo punto di vista a Roma, ieri pomeriggio nel quartiere Eur, nei pressi di Metro Laurentina, tra Metro Laurentina e La Nuvola, una mobilitazione in solidarietà alla Palestina e contro la complicità del governo. Del nostro governo. L'occasione era la Cybertech, cosiddetta, una fiera dell'industria tecnologica in cui trovavano spazio, dove trovano spazio le principali industrie della filiera bellica di questo paese. Trovate sul sito www.ondarossa.info le corrispondenze in diretta dalla piazza di ieri. Oggi il manifesto ci racconta di quanto succede in Toscana, dove i vigili a Pisa in particolare scortano le armi dirette verso la base USA. Almeno 7 viaggi effettuati a settembre senza alcuna comunicazione alla popolazione, dal train stopping messo in pratica all'inizio del secolo durante la Seconda Guerra Mondiale, all'inizio del secolo durante la Seconda Guerra del Golfo, al train stopping per cercare di fermare gli automezzi militari che trasportano a Camp Derby materiale bellico proveniente dalle altre basi USA nella penisola. È più che un'idea quella che sta animando le realtà politiche, sindacali e associative No War di Pisa, dopo la scoperta che a settembre sono state ben 7 le comunicazioni del comando logistico della difesa dell'amministrazione comunale per trasporti su ferro e gomma al più grande polo logistico USA del continente. Polo di stoccaggio e di smistamento di armamenti. Abbiamo trovato notizia di questi documenti sul protocollo del comune, spiega il consigliere comunale Francesco Ciccio Auletta. E nella stringa di registrazione non si specifica alcun livello di riservatezza. Eppure, a Question Time, effetto nell'ultimo consiglio comunale del gruppo di opposizione Diritti in Comune, una città in comune di Fondazione Comunista, che ha chiesto se la polizia municipale sia interessata alla scorta dei quantitativi di armi che sono in transito nel territorio pisano, il sindaco leghista Conti non ha risposto, invocando l'obbligo di riservatezza, richiamando l'articolo 262 del codice penale: chiunque rivela notizie delle quali l'autorità competente è vietata la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a 3 anni. Se fatto e commesso in tempi di guerra, la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni. Si tratta di un fatto inaudito. Insomma, adesso c'è polemica rispetto alla risposta data al Question Time dal sindaco di Pisa. Quello che ci interessava raccontarvi, appunto, è come anche il territorio nazionale continui a essere strumento fondamentalmente per l'industria bellica e per l'offensiva NATO. A proposito di complicità diretta, ovviamente parliamo di Pisa, di Camp Derby, ma non possiamo non parlare di Sardegna, che da questo punto di vista, quello delle servitù militari, è territorio privilegiato per lo Stato italiano. Infatti ci racconta Costantino Cossu, sempre sul manifesto di oggi, che a decimo anno sono atterrati gli F-35 della NATO su Sardegna, prossima base operativa. Sapete che decimo anno è l'aeroporto nei pressi di Cagliari, che fa l'aeroporto militare, che fa già da base al contingente NATO. Sono arrivati anche gli F-35, questa notizia viene riportata da serie di addestramento a base operativo. L'aeroporto militare di decimo anno diventa uno snodo di possibili guerre future, lo ha deciso il Dicastero della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha dato comunicazione ufficiale che il poligono, situato a 30 km da Cagliari, a breve ospiterà stabilmente uno storno operativo dell'aeronautica composto da una flotta di F-35 in assetto da combattimento. L'operazione, si legge nel documento programmatico pluriennale della difesa 2024-2026, ha un costo complessivo di 18 miliardi di euro, la cifra necessaria ad acquistare 15 nuovi F-35, parte dei quali saranno dislocati a decimo anno e parte degli aeroporti sede degli altri 2 stormi dell'aeronautica già attivi, Ghedi in Lombardia e Amendola in Puglia. Attualmente la base sarda serve solo per la sperimentazione di nuovi sistemi d'arma e per l'addestramento del tiro aereo, oltre che come sede del Flight Training School, la scuola di volo che forma i futuri Top Gun delle aeronautiche militari dei paesi NATO. Con l'arrivo degli F-35 le cose cambieranno. Decimo Mannu andrà oltre il suo ruolo di addestramento e forma di addestramento e formativo per assumere una posizione di rilievo sulla gestione operativa e di supporto logistico per i costosissimi velivoli di quinta generazione che sono gli F-35, gli stessi impegnati da Israele per spianare la striscia di Gaza e il Libano. Sono caccia monoposto questi micidiali aerei di quinta generazione equipaggiati con tecnologie che li rendono difficilmente visibili dai radar, sono progettati per essere impiegati sia nelle manovre da supporto aereo ravvicinato, sia per missioni di supremazia aerea, sia per il bombardamento. Il documento programmatico pluriennale della difesa 2024-2026 ricorda che quello per la progettazione e la fabbricazione di F-35 è un programma in cooperazione con USA, Gran Bretagna, Olanda, Canada, Danimarca, Norvegia, Australia, cui allo stato attuale si aggiunge come clienti Israele, Corea del Sud, Giappone, Belgio, Polonia, Singapore, Finlandia, Svizzera, Germania, Grecia e Repubblica Ceca. E questo, insomma, tanto per rimanere in tema del fatto che ricorderete che il ministro Crosetto ha dichiarato nell'autunno scorso che l'Italia non commerciava con paesi in guerra e quindi non forniva armi a Israele, l'ennesima prova di quanto questo fosse assolutamente falso. Ci ha già pensato in realtà Altra Economia a entrare nel dettaglio del perché quel tipo di affermazioni erano assolutamente falsanti, perché ovviamente le commesse già in essere non venivano considerate, gli F-35 in parte rientrano in quella tipologia di commesse. Comunque un'ulteriore comprova di quanto anche dalle nostre parti si costruisca quotidianamente la possibilità per Israele e per le forze NATO di portare la guerra in giro per il Medio Oriente e per il mondo, e quindi in qualche maniera anche la responsabilità che abbiamo in prima persona di provare a impedire che questo sia. Io in realtà con le notizie dei quotidiani nazionali mi fermo qua, perché mancano pochi minuti alle 9:30. Volevo dare uno sguardo al volo con voi anche alle cronache locali, alle cronache di Roma dei quotidiani. Parto dal Messaggero, il giornale sicuramente più diffuso in città, che ci parla dell'ennesima operazione della direzione antimafia. Casa Monica, scacco alle nuove leve, il giro di spaccio sulle orme dei boss più esperti, 8 arresti della DDA a Torre Angela, appartamenti e negozi come cove, i cittadini esasperati alla fine hanno denunciato. Questa è la titolo a caratteri cubitali che accompagna l'edizione di oggi del Messaggero per quello che riguarda la cronaca di Roma. Ostiense, stava scappando dai carabinieri, fugge dallo scooter rubato, si schianta, muore 17 anni. Questa, insomma, invece la tragedia avvenuta ieri in quel dell'Ostiense, accompagnata da una foto del ragazzo sulla prima del Messaggero di oggi. C'è anche quella che in parte potrebbe essere vista come un'anticipazione di quanto ha annunciato dal ministro Giuli per i monumenti e i siti di interesse archeologico e turistico, perché si parla del piano Fontane nel programma PNRR Caput Mundi. In particolare ovviamente si parla della fontana di Trevi, ma non solo, anche della Barcaccia, della fontana del Quirinale. Proprio su questo tema di fontana di Trevi e dell'accessibilità del monumento insiste anche la Repubblica nell'edizione di oggi. No, non è vero, era il Corriere della Sera, ho fatto confusione tra i giornali. Ci dice Fontana di Trevi, hostess e QR code per entrare, i gualtieri all'inizio niente ticket, poi si potrà arrivare ai 2 euro. Roberto, turista veronese, la fontana sarà a pagamento, vorrà dire che la prossima volta non lancerò la moneta. Insomma, questo è il pezzo del Corriere della Sera che racconta di fatto l'inizio del cantiere. C'è una foto che ritrae gli operai con la classica e tipica rete arancione che simboleggia l'inizio dell'attività cantieristica in quel di Fontana di Trevi per costruire le strutture necessarie a renderla a un bene non fruibile pubblicamente, o comunque per cui dovrebbe essere necessario un ticket. Il Corriere riporta un'altra notizia nella cronaca locale che secondo me almeno vale la pena commentare e dare insieme, che è quello dell'accordo raggiunto tra il Comune, tra Roma Capitale e le parti sindacali sullo smart working dei dipendenti pubblici. Comune smart working verso Giubileo, il protocollo siglato tra l'assessore Catarci e i sindacati per decongestionare il traffico. Accordo raggiunto, sono 9.000 dipendenti che potranno lavorare da casa. All'interno dell'edizione della Cronaca di Roma del Corriere della Sera di oggi ci viene raccontato che in ufficio si andrà soltanto per gli sportelli. L'accordo siglato consente 5 giorni di smart working per snellire il traffico e puntare a migliorare le prestazioni dei dipendenti. Insomma, notizia questa di un certo rilievo. Io invece avevo detto della Repubblica, confondendomi, ma chiudo la carrellata delle edizioni locali, in parte perché su Repubblica viene raccontato il corteo pro-Palestina, viene detto corteo pro-Palestina, assedio alla Nuvola, basta divieti, manifestare è un diritto, la mobilitazione per contestare i cyber attack Europe, vetrina delle armi. Questo è un pezzo di racconto che trovate a pagina 5 dell'edizione locale della Repubblica. E c'è anche invece un approfondimento sul diritto allo studio, mense universitarie, l'ora dei rincari, la protesta via social, Lazio Disco aumenta i prezzi e i pasti costeranno 200 euro in più l'anno, gli studenti si scagliano contro i loro rappresentanti con tanto di video. Sapete che Lazio Disco era la vecchia Lazio Disu, prima ancora la Disu, sono le agenzie regionali per il diritto allo studio e fondamentalmente sono le aziende pubbliche che sono deputate alla gestione delle residenze degli studenti e alle mense universitarie, un servizio che neanche a dirlo a Roma in particolare è assolutamente carente, è una città in cui studiano decine di migliaia di fuorisiere, mi pare che gli ultimi dati di Ascelmur parlano di 70.000 fuorisiere, per cui ci sono circa 1.500-1.600 posti letto. Il PNRR doveva servire a risanare questa situazione, in qualche maniera aumentare la dotazione di servizi e posti. Quello che sta avvenendo è l'aumento dei costi per gli aventi diritto, in particolare in questo caso le mense. Repubblica nell'edizione di oggi della Cronaca di Roma lo racconta. È l'ultima notizia che vi do per la rassegna stampa di oggi, quando sono le 9:31 vi lascio in compagnia di un po' di musica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, non prima di avervi ricordato il nostro sito internet www.ondarossa.info, su cui trovate tra poco anche questa rassegna stampa, ma su cui trovate soprattutto la maniera per ascoltarci in streaming e riascoltare i podcast registrati nel palinsesto della radio. Non scordatevi di sottoscrivere e di sostenere, perché come sapete questa è la maniera in cui trasmettiamo, non abbiamo altre fonti di finanziamento che ci consentono di andare in diretta e continuare a fare informazione insieme. Quindi l'appello è che chi può, a seconda delle proprie possibilità come sempre, faccia la sua parte. Grazie a tutti e vi lascio in compagnia un po' di musica.